santi canonizzati del giorno. Sant'Alessandro Sauli. È giustamente considerato come l'apostolo della Corsica. Egli però nacque a Milano il 15 febbraio 1534 da una nobile famiglia genovese. Fin dall'infanzia si fece notare per la devozione alla Santissima Vergine, che onorava con la recita del rosario e il digiuno in giorno di sabato. Dopo la prima educazione in famiglia, suo padre Domenico, creato marchese di Pozzuolo nella contea di Tortona dal duca di Milano Francesco Sforza II, lo mandò a studiare filosofia e giurisprudenza all'Università di Pavia. Il figlio, pur aspirando ad una meta più alta, non vi si oppose. Si limitò soltanto a raddoppiare il fervore dello spirito e a rinnovare il proposito di conservare illibata la sua verginità. Il marchese sognava per il suo Alessandro la carriera della magistratura e gli onori della corte. Il santo, invece, frequentando a Milano la chiesa di San Barnaba, officiata dai chierici regolari di San Paolo Apostolo, fondati da Sant'Antonio Maria Zaccaria, concepì il desiderio di abbracciare la loro vita povera e penitente. La sua richiesta parve ai Barnabiti molto strana, se, prima di accettarlo, vollero che si adattasse a portare per le vie di Milano la grande croce di cui essi facevano uso quando andavano a predicare. Il Sauli, vestito da paggio dell'imperatore Carlo V, non solo portò in spalla la croce fino alla piazza dei mercanti, nei pressi del Duomo, ma giuntovi pregò un giocoliere di permettergli di salire sul suo palco per esortare la folla al servizio di Dio. Dopo che fu ammesso al noviziato, 1541, Alessandro, per vincere la naturale ritrosia che provava a comparire in pubblico e a parlare, non disdegnò di aiutare ora il portinaio, ora il sacrestano, e persino di mendicare alla porta della chiesa con una corda al collo e una veste corta e logora. Per vincere la sonnolenza ottenne l'incarico di suonare egli stesso la sveglia della comunità. Un po' per volta riuscì a ridurre il sonno a 5 ore. Dedicava il tempo che gli sopravanzava allo studio e alla preghiera. Quando si comunicava si sentiva inondato di dolcezza. Talora percepiva una voce che gli diceva: «Alessandro, non c'è alcuna via di perfezione che tu non possa percorrere». Fatta la professione solenne in 1554, il santo riprese lo studio della teologia. I suoi progressi furono talmente rapidi che a 22 anni, con dispensa di Paolo III, meritò di essere ordinato sacerdote e impiegato subito nel sacro ministero. Il giorno però che doveva predicare, per non lasciarsi vincere dalla superbia, oltre che pregare e meditare profondamente, si offriva per il servizio e la lettura alla mensa. Nel 1557 i Barnabiti furono invitati a fondare un collegio a Pavia. Il nostro santo vi fu destinato con altri padri come predicatore, direttore di anime e maestro delle scienze. Per il rinnovamento dei fedeli propugnò la devozione a Gesù sacramentato e la fondazione delle scuole della dottrina cristiana. Per poter istruire meglio i suoi allievi dotò il collegio di una ricca biblioteca con l'aiuto del padre e conseguì per ubbidienza i gradi accademici. Al suo sapere fece ricorso il vescovo della città, Ippolito Rossi, il quale gli affidò il compito di insegnare la teologia e la morale al clero. San Carlo Borromeo lo volle alla celebrazione del Concilio Provinciale Milanese, 1565. A Pavia organizzò e diresse, quasi precorrendo le ordinarie associazioni universitarie cattoliche, un'accademia costituita da giovani che frequentavano l'università. Nel 1567 il Sauli, a 33 anni di età, venne eletto superiore generale dei Barnabiti. Durante i suoi 3 anni di governo fu sempre il primo al coro, all'orazione, agli esercizi del sacro ministero. Anziché esigere distinzioni, continuò a riordinare la camera da sé, a portare acqua e legna alla cucina, a servire a mensa e a lavare le stoviglie. San Carlo lo aiutava in quelle faccende ogni volta che andava a San Barnaba a fare gli esercizi spirituali sotto la direzione di lui o a chiedergli consiglio. Con l'aiuto finanziario del padre abbellì la chiesa che i chierici regolari officiavano e vegliò perché essi celebrassero l'ufficio divino e le messe solenni a voce alta, ben articolata e distinta. Ebbe soprattutto cura speciale per la formazione degli aspiranti alla vita religiosa affinché crescessero per scienza, santità, degni dei misteri ai quali sarebbero stati chiamati. La fama del sapere e della santità del Saoli era ben nota a San Pio V, che aveva frequentato le conferenze di San Barnaba quando era inquisitore a Milano. Il 10 febbraio 1570 lo volle eleggere vescovo di Aleria, in Corsica. Il Saoli avrebbe fatto volentieri a meno di quella dignità, ma con perfetta uniformità al beneplacito di Dio disse: «Eccomi pronto non solo alle fatiche, ma anche alla morte per obbedire al Signore e alla sede apostolica. So di essere un vile strumento, ma Dio ne farà ciò che vuole. Tutto sarà effetto della grazia sua e non dei miei meriti». L'isola di Corsica era sotto il dominio della Repubblica Genovese, ma versava in spaventose condizioni materiali e spirituali. Da 70 anni non vedeva un vescovo, le chiese servivano da ovili e i sacerdoti ignoravano persino i riti della messa. La popolazione si nutriva di erbe, di castagne e di ghiande, e ogni anno si rendeva responsabile con i suoi odi e le sue vendette di 1000 omicidi. Dopo il suo arrivo ad Aleria, il Saoli scrisse a San Carlo, che lo aveva consacrato vescovo nel Duomo di Milano: «In tutta la mia diocesi è impossibile trovare 2 camere per alloggiarvi, e le grandi spese che sono in obbligo di fare non mi permettono neppure di costruire una celletta da cappuccino. Persino della cattedrale non esistevano che le mura. Da oltre 100 anni i vescovi non vi risiedevano, e il clero impigriva nell'ignoranza e nei vizi». Accettò quindi di buon grado l'ospitalità dei francescani di corte, l'acropoli dell'isola, per essere in grado di ricevere quanti ricorrevano a lui. In seguito comperò a Tallone una vecchia torre, che divise in 9 cellette con 3 mezzi di legno per i suoi aiutanti e la sua curia. Fece ripulire e decorare come meglio poté una delle tante chiese in rovina, e se ne servì per celebrarvi i divini misteri, esporvi la dottrina cristiana e addestrare i sacerdoti ignoranti nel ministero pastorale. Dopo 4 mesi, visitando i paesi ora a piedi, ora a cavallo, si era reso conto della necessità di un sinodo per abilitare il clero all'urgente opera di ricostruzione. Lo indisse a Tallone, dove accorsero 150 sacerdoti. La decisione più importante che presero fu di introdurre subito nelle parrocchie l'insegnamento del catechismo. Alla fine dell'anno il santo si trasferì a Bastia, sede del governatore, perché gli offriva maggiori possibilità per avviare la riforma della diocesi. A proprie spese costruì un seminario frequentato da 25 giovani e chiamò dall'Italia buoni professori. Riservò a se stesso l'insegnamento delle materie più importanti. Di esso approfittarono pure ecclesiastici anziani, mediante i quali fu possibile al vescovo sostituire, a prezzo di grandi sofferenze, parroci inabili, simoniaci e concubini. Il 19 dicembre 1571 scrisse infatti al preposito dei Barnabiti: «Molti sono i travagli dentro e fuori, i quali sono tanto più gravi quanto più non riesco ad apportarvi un rimedio. Tuttavia resto quieto e contento di quanto piace alla Divina Maestà, preparato ad ogni altra croce che mi voglia dare da portare. E se con una sola parola potessi levarmi così grave peso dalle spalle, quantunque molto ne risenta, non lo farei. Del resto, vivere o morire più presto o più tardi, poco importa». Nella quaresima del 1572 il Sauli celebrò il secondo sinodo e pubblicò alcune costituzioni sui doveri dei sacerdoti ancora senza cattedrale, senza conventi di monache e senza ospedali. Ai suoi familiari soleva ripetere: «Bisogna servire Dio dove e quando gli piace». Dopo la battaglia di Lepanto, 7 ottobre 1571, molti corsi erano tornati a casa appena liberati dalla schiavitù, privi di tutto. Nonostante le urgenti necessità della diocesi, il santo li provvide di cibo, di vestito e di denaro, persuaso di servire il Signore nei poveri. Dopo 3 anni di governo, il Sauli si recò a Roma, secondo l'antica disciplina, per la prima volta ad Sacra Limina. Fu felice di incontrarsi con San Carlo Borromeo, accorsovi per il conclave da cui uscì eletto Papa Gregorio XIII, e di stringere una tenera amicizia con San Filippo Neri. Di ritorno a Bastia radunò il Terzo Sinodo e proclamò i decreti del Concilio di Trento. La provincia di Balagna non si mostrò disposta alla riforma. Lo zelante pastore trasferì allora la sua sede ad Argagliola per 3 anni, onde sradicare con sinodi annuali da quella provincia odi inveterati, vendette, pubbliche inimicizie e la pessima consuetudine di fidanzare i figli ancora prima che raggiungessero l'età conveniente. Le fatiche furono così opprimenti che i confratelli che lo avevano seguito lo abbandonarono. Il santo si consolò dicendo: «Dio almeno non mi mancherà». Al superiore di San Barnaba scrisse: «Chi vedesse i bisogni di questa povera isola con occhio pio e misericordioso, sono certo che leverebbe molti ministri e servi di Dio da Roma e Milano ed altre città famose per aiutare queste anime». Per favorire la fratellanza tra i suoi diocesani e togliere l'abuso di lasciare l'Eucaristia senza lumi in pissidi indecenti e scoperchiate, eresse la Confraternita del Santissimo Sacramento, 1574, e volle che fosse istituita in tutte le parrocchie, che visitava in parte ogni anno per istruire i fedeli, per amministrare la cresima, consolare i malati e soccorrere i bisognosi. Per sua intercessione il Signore operò anche dei miracoli, dando la salute agli infermi, sedando procelle, mettendo in fuga i pirati. Ogni giorno prima dell'alba il Sauli pregava per 2 o 3 ore inginocchiato davanti al crocifisso. Quando era immerso nell'orazione difficilmente percepiva quanto avveniva attorno a sé. In tempo di carnevale, mentre predicava a Pavia davanti al Santissimo Sacramento esposto, andò in estasi e si sollevò 2 palmi da terra. Trascorreva tutta la notte del Giovedì Santo davanti all'altare della Reposizione. Ogni venerdì leggeva la Passione del Signore. Nel 1575 il Sauli ritornò a Roma, tanto per la visita ad Limina quanto per lucrare l'indulgenza del Giubileo. Nelle visite alle basiliche e nelle stazioni delle 7 chiese godette della compagnia di San Filippo Neri, che lo invitò a predicare più volte la settimana nella chiesa di San Giovanni dei Fiorentini. I suoi amici avrebbero voluto farlo trasferire in una diocesi più importante, ma egli non ne volle sapere per non correre il rischio di vivere infelice per sempre fuori della volontà di Dio. Nel 1576 il giubileo fu esteso a tutto il mondo. Il Sauli, ristabilitosi da una grave malattia, indicò al popolo il modo di lucrare l'indulgenza con frutto. Indisse processioni di penitenza, alle quali partecipò egli stesso, a piedi scalzi, vestito di sacco, con una grossa fune al collo e un pesante crocifisso tra le mani. E predicò con tale unzione da strappare alla folla presente il gemito «Perdono, mio Dio! Misericordia! Misericordia!». Per estendere l'apostolato ad altre zone depresse della diocesi, il Sauli trasportò per 2 anni la sua residenza a corte, dilaniata dalle fazioni dei rossi e dei neri. Benché timidissimo per natura, quando se ne presentò l'occasione, non tardò a gettarsi tra i 2 elanti con il crocifisso in mano, gridando «Figli miei, sono io il colpevole. La vendetta fatela sopra di me. Se volete del sangue, eccovi il mio. Prendetelo anche tutto, ma per carità, spegnete l'odio, perdonatevi, fate la pace». La definitiva residenza episcopale egli la stabilì nel 1578 a Cervione. A proprie spese e senza l'incisione del suo blasone nobiliare fece costruire la cattedrale, l'episcopio, l'ospizio per i pellegrini, la canonica e il seminario. Gli fu possibile in tal modo intensificare l'azione pastorale e la formazione del clero, per il quale pubblicò la dottrina del catechismo romano, che San Francesco di Sales stimò un modello nel suo genere. Nel 1579 la Corsica fu minacciata dalla carestia. Il santo ne ebbe notizia mentre da Milano si disponeva a scendere a Roma per la solita visita ad Limina. Prese subito a prestito ingenti somme di denaro, ricorse alla carità di amici e parenti e a Genova acquistò grano, legumi e sale. Tardando quelle provviste ad arrivare, egli fece aprire i suoi granai ai bisognosi e si recò a sollevare gli indigenti con una borsa piena di monete sospesa alla cintola. L'anno dopo alla carestia seguì la pestilenza. Anziché fuggire, lo zelante pastore organizzò processioni di penitenza, richiamò il popolo al pentimento dei propri peccati e per tutti i colpiti dal morbo fu un vero angelo tutelare. Dopo 21 anni di inaudite fatiche, il Sauli, che aveva rinunciato alle diocesi di Tortona e di Genova, dovette accettare quella di Pavia per volere di Gregorio XIV. Dispose che gli fosse preparato l'episcopio e l'ingresso con grande sobrietà per poter aiutare il maggior numero possibile di poveri. Nel momento in cui prendeva possesso della cattedrale, fu visto concentrarsi un istante ed esclamare: «Oh, vanità degli onori umani! In meno di un anno questo apparato di gioia sarà convertito in lutto». Morì difatti di gotta l'11 ottobre 1592 nel castello di Colosso d'Asti, durante la visita pastorale, dopo che anche nella nuova sede era stato modello del clero, maestro dei fedeli, consolatore dei malati e sostegno dei miseri, sia laici che religiosi. Prima di morire aveva chiesto che ora fosse. Avendo saputo che era tosto mezzogiorno, esclamò: «Si avvicina il mio spettacolo». Mentre un confratello gli leggeva la passione del Signore, con perfetta lucidità di mente congiunse le mani sul petto, diede uno sguardo al crocifisso e con un dolcissimo sorriso rese l'anima a Dio. Benedetto XIV lo beatificò il 23 aprile 1741 e Pio X lo canonizzò l'11 dicembre 1904. Le sue reliquie sono venerate nel Duomo di Pavia. Avete ascoltato i santi canonizzati del giorno. Sant'Alessandro Sauli.